Gianni, il 4 dicembre si concluderà la madre di tutte le battaglie politiche della stagione renziana, la campagna referendaria. Lo scontro diventa incandescente con le opposizioni che vedono questo appuntamento come l'occasione per una spallata al governo e si lanciano all'attacco. Questi continui attacchi quanto possono influire sulla campagna referendaria di Renzi?
Ma io innanzitutto vorrei dire che dal nostro punto di vista noi siamo il primo comitato per il no che si è formato, diretto da giuristi come Zagrebeschi, come Stefano Rodotà, come Alessandro Pace. Ecco, dal nostro punto di vista il problema non è il governo, il suo mantenimento o la sua caduta. Questo può essere un effetto collaterale, desiderato o non desiderato, desiderabile o non desiderabile. Per noi il punto è respingere uno stravolgimento della nostra Costituzione, il più grande cambiamento, 47 articoli, praticamente tutta la seconda parte della Costituzione, un terzo dell'articolato costituzionale, che oltretutto è stato fatto su iniziativa del governo, cosa che non succede di solito che un governo metta mano alla Costituzione, e soprattutto è stato votato da un Parlamento che poi la Corte Costituzionale ha considerato con una famosa sentenza addirittura illegittimo, perché eletto con una legge elettorale incostituzionale, appunto il cosiddetto Porcellum. Inoltre questa riforma costituzionale viene dopo che centri del sistema finanziario mondiale l'avevano chiesta esplicitamente. Direi che l'antecedente, la matrice di questa riforma costituzionale è esattamente il documento del maggio del 2013 dell'ufficio studi della JP Morgan, che è la banca più importante al mondo, la quale appunto diceva che le costituzioni del sud dell'Europa, tra cui l'Italia, erano addirittura delle costituzioni socialiste, veniva usato questo termine, e quindi erano lesive delle libertà del mercato e delle possibilità di manovra politica da parte dei governi. Quindi si tratta di un'entrata a gamba tesa, insomma, nella vicenda istituzionale italiana da parte di quelli che si chiamano e che sono effettivamente i poteri forti economici. Queste sono le ragioni di fondo che ci pongono a dire che siamo di fronte a una modifica costituzionale di tipo oligarchico, che restringe il collo della bottiglia della democrazia italiana e che soprattutto connessa con una legge elettorale come l'Italicum, che prevede un premio di maggioranza che può essere dato anche a chi è una minoranza nell'elettorato e tramite questo sistema possiede la maggioranza ampia dei seggi alla Camera, mettendo insieme le due cose si ha un quadro di restringimento del funzionamento democratico del nostro Paese, e ritengo che questo sia molto pericoloso e molto grave.
E veniamo proprio all'Italicum. Nonostante Renzi pensi che l'Italicum sia un'ottima legge, si dice disponibile a confrontarsi con quelli che dicono no, come voi per esempio, e se serve modificarla. Quindi la partita è ancora aperta, ma è scontro con la minoranza interna del PD. Ritiene che se non ci dovesse essere un accordo il Partito Democratico potrebbe rischiare una scissione, con Cuperlo che ha parlato addirittura di dimissioni?
Ma io ho ascoltato via streaming l'intervento di Cuperlo, devo dire che non concordo con lui su alcuni elementi di analisi, ma è stato uno dei pochi interventi di alta levatura politica e morale, perché assumersi la responsabilità di dire no e aggiungere anche che farà seguire al suo no le dimissioni dal partito e da parlamentare non è da tutti, e questo è un atto che va stimato. Per quanto riguarda l'intenzione di Renzi, innanzitutto va ricordato che l'Italicum lui l'ha portato a casa sulla base di ben 3 voti di fiducia, non uno. Quindi se modifica l'Italicum dovrebbe anche trarne le conseguenze, modifica la base su cui poggia la fiducia del suo governo. Quindi è una contraddizione rispetto alla continuità dell'esistenza di questo governo. Ma soprattutto non è chiaro che cosa vuole cambiare. E se vuole cambiare non è che può semplicemente dire siamo disponibili. Dica a questo punto che cosa vuole cambiare. Basta che si legga la sentenza della Corte Costituzionale rispetto alla precedente precedente legge elettorale ed è chiaro che cosa deve cambiare. Deve togliere il ballottaggio, deve togliere i capolista bloccati, deve togliere un premio di maggioranza che trasforma come per miracolo una minoranza in maggioranza, e cioè tornare a una legge di tipo sostanzialmente proporzionale che dia voce alla effettiva rappresentanza dei cittadini e delle varie forze politiche, ma è esattamente quello che lui non ha mai voluto fare e che secondo me non farà. Quindi questa è più che altro un'apertura di tipo tattico tesa a recuperare il dissenso interno al Partito Democratico e a cercare di superare i sondaggi che attualmente lo vedono perdente rispetto alla scadenza referendaria.
E Gianni, la magistratura ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, l'ex governatore del Piemonte Roberto Cota e il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ritiene che si debba dare rilevanza più alla notizia o alla contemporaneità delle sentenze?
Sulla contemporaneità delle sentenze non ho francamente niente da dire, se non che penso che siano del tutto casuali, altrimenti dovrei pensare che la magistratura ha un disegno politico. Questo non ho mai pensato in vita mia. Penso che la magistratura possa fare delle cose buone o delle cose cattive, ma questo non per ragioni di carattere politico, ma per ragioni interpretative della legge e del diritto, perché anche i magistrati sono uomini e quindi possono evidentemente sbagliare. Quello che mi interessa dal punto di vista politico è un'altra cosa, il caso Marino soprattutto. Il caso Marino è clamoroso perché in sostanza Marino è stato cacciato dal Partito Democratico per quanto riguardava la sua funzione di sindaco di Roma senza neanche una discussione politica nell'aula consiliare, praticamente di fronte a un notaio. Questa sentenza che assolve Marino dalle colpe che gli venivano imputate deve anche suonare come un elemento oggettivamente di critica al modo con cui è stata risolta la questione romana. Io ritengo, per esempio, anche se non faccio parte di quel partito, che per ragioni etiche e morali e di deontologia professionale il commissario straordinario di Roma, cioè Matteo Orfini, dovrebbe francamente dare le dimissioni dopo una sentenza di questo genere, perché questa sentenza riabilita la persona che lui ha defenestrato senza neanche dargli la possibilità di difendersi politicamente in un pubblico dibattito.
Gianni, come vede il contrasto tra l'Europa e l'Italia sui conti pubblici?
Un contrasto che indica che margini per concessioni elettorali, in questo caso in vista del referendum, per Renzi sono molto molto stretti. D'altro canto anche gli altri leader europei sono sotto elezioni, a cominciare dalla Merkel, e quindi poco disponibili a fare concessioni all'Italia. Ora vi è stata una dichiarazione di apertura da parte di Moscovici, quindi dalla parte della Commissione, vedremo che cosa porterà. Certo che si sta ragionando su decimali, lo 0,4%, lo 0,3%, lo 0,1%, lo 0,2%, tutte questioni di poca sostanza, anche se di grande effetto mediatico. Qui il problema, torno a insistere, l'ho fatto tante volte in questi nostri collegamenti, è un cambiamento radicale di politica economica. Ci vuole in Europa e in Italia una politica economica espansiva che rilanci l'intervento pubblico in economia per garantire uno sviluppo occupazionale. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile che è superiore al 39%. I ragazzi che hanno studiato non vedono l'ora di andarsene da questo nostro paese. Stiamo perdendo un'intera generazione ed è di questo, non di qualche decimale, che il governo e le classi dirigenti si dovrebbero preoccupare.